La rivista.
Il benessere animale non dipende solo dalla salute e dall'assenza di sofferenze, ma anche dalla capacità di offrire agli animali ciò che vogliono, scrive Alessia Colaiani nel suo articolo per la rivista Il Tascabile, intitolato La ricerca della felicità animale. Buongiorno Alessia Colaiani.
Buongiorno a tutte e a tutti e grazie per l'invito.
Alessia Colaiani è giornalista e comunicatrice scientifica. Alessia Colaiani, in copertina sulla pagina del Tascabile campeggia la foto di un giovane orso bruno nelle acque del Mikfik Creek in Alaska e galleggia tutto tranquillo, a pancia in su. Insomma, questa è l'immagine della felicità animale cui anela il suo testo?
Diciamo che intuirlo da una foto è difficile, anche se istintivamente saremmo portati a dire di sì. Certo, però da questa immagine emergono quel prosperare, quello sviluppo delle competenze, della resilienza, quella libertà di scegliere e di cercare ciò che si vuole, su cui si basa il positive animal welfare, il benessere animale positivo, di cui scrivo appunto sull'articolo del Tascabile.
E lei parla dell'evoluzione scientifica raccontando il passaggio fondamentale dal mero evitare la sofferenza al promuovere esperienze emotive positive. Di che si tratta?
Sì, se volessimo fare una sintesi della storia della scienza del benessere animale, vedremo che inizialmente si parte da un voler evitare le sofferenze, il disagio, il dolore. Si parte, uno diciamo, dei primi modelli che descrivono il benessere animale è quello delle cinque libertà. Quindi la libertà dalla sete e dalla fame, ad esempio, la libertà dal disagio, la libertà di esprimere i comportamenti tipici della propria specie, questi appunto sono alcuni degli esempi delle cinque libertà, per poi passare invece a qualcosa di più proattivo, diciamo, quindi non solo evitare l'ostacolo, ma proporre agli animali, in questo caso noi parliamo soprattutto di animali che sono in cattività, che sono sotto il nostro controllo, quindi proporre esperienze positive, quindi non solo evitare le esperienze negative, ma riuscire a dare loro la possibilità di sperimentare altro.
Ma com'è possibile, come possono gli scienziati misurare le emozioni positive negli animali che sono notoriamente privi di linguaggio, perlomeno non il nostro, non hanno il nostro linguaggio? Come si riesce a misurare le emozioni e a capire cosa vogliono, cosa li fa star bene?
Allora, dobbiamo fare un piccolo passo indietro, perché effettivamente, sebbene già Charles Darwin abbia parlato di emozioni negli altri animali, lo studio delle emozioni ha avuto un rifiorire solo recente, in parte perché la comunità scientifica in qualche modo era intimorita da un eccessivo antropomorfismo, quindi preoccupata di vedere negli animali emozioni che forse potevano essere tipicamente nostre, dell'essere umano. D'altro canto, è già molto difficile definire un'emozione. Infatti vediamo che nei diversi studi che si sono succeduti nei decenni ci sono varie interpretazioni, varie definizioni di emozioni. Si studia ancora molto il legame tra emozione e comportamento, quale sia la causa, quale sia la conseguenza, e ancora il ruolo evolutivo delle emozioni. Appunto diventa ancora più difficile cercare di capire se gli altri animali provano delle emozioni, quali emozioni provano, perché appunto gli animali non ci possono parlare e noi non possiamo raggiungere quella che viene detta la loro esperienza soggettiva. Mentre noi appunto possiamo descrivere le nostre emozioni, ne parliamo, forse ne parliamo anche tanto negli ultimi tempi, ma non è mai abbastanza, dipende dai casi, per gli animali è diverso, però gli scienziati hanno trovato appunto dei modi per trovare degli indizi per capire se gli animali stiano sperimentando stati affettivi positivi o negativi attraverso indicatori fisiologici, osservazioni comportamentali e risposte cognitive.
Praticamente va anche oltre comunque il guardare lo scodinzolare del proprio cane, insomma, questo tipo di approccio.
Sì, è un po', come dire, è un po' un rebus, un giallo, perché non basta un solo indizio, bisogna raccogliere vari dati per capire che cosa stiamo effettivamente osservando.
E lei parla anche però di una dissonanza etica. La ricerca della felicità, però gli animali, insomma, sono sotto il nostro
Beh,
controllo.
sì.
Dica.
In qualche modo è quasi una provocazione questa ricerca della felicità, perché se è vero, e infatti poi c'è alla fine dell'articolo una citazione della biologa etologa Marian Stepp Dawkins, se da un lato noi abbiamo il controllo su questi animali, quindi quella ricerca della felicità, quel fargli raggiungere ciò che loro vogliono non sarà mai totale, perché appunto sono in cattività, sono sotto il nostro controllo e noi in qualche modo pieghiamo le loro vite al nostro beneficio. È vero anche che in questo momento ci sono animali negli zoo, negli allevamenti, a cui in qualche modo dobbiamo garantire una vita, si usa spesso la formula vita degna di essere vissuta, ma comunque una vita che dia loro la possibilità di sperimentare appunto degli stati affettivi positivi e non solo di evitare il dolore, quindi di dare loro qualcosa in più.
La ricerca della felicità animale è il titolo dell'articolo pubblicato sulla rivista Il Tascabile. Noi ne abbiamo parlato con l'autrice Alessia Colaiani. Io la ringrazio.
Grazie a voi e buona giornata a tutte e a tutti.